Lieviti, meditazioni sull'arte per panificatori domestici.
Metto le mani avanti. Sono rimasta con il cerino in mano. Questo episodio di Lieviti parla di identità, di questo enorme elefante nella stanza, della domanda che tutti ci facciamo e a cui pochi sanno rispondere. Che identità? In quale identità ti riconosci? Chi sei? Ho chiesto a Google. Il primo risultato è una pagina di disambiguazione di Wikipedia che mi ricorda le diverse declinazioni del termine.
Quale?
Fin qui non un grande aiuto.
Nella matematica, in filosofia, in termini sociologici, antropologici, nei linguaggi di programmazione, psicologia.
Partiamo da una missione. Parlare di identità non è facile. È come cercare di dare una singola lettura del mondo usando una lente caleidoscopica. Impossibile, come mangiare un panino senza fare briciole. Parlare di identità si porta dietro un carico di appartenenza, esclusione, alterità, differenza, riconoscimento, genere, ruoli, società, natura, individuo, collettività, nazionalità, relazione. Non puoi non fare briciole. E allora, come sempre, abbiate pazienza e seguitemi fino alla fine. State ascoltando Lieviti, meditazioni sull'arte per panificatori domestici. Si parte. C'è un'opera di cui vorrei parlarvi, o meglio, una serie di opere, o meglio, alcuni post su Instagram sul profilo di Cindy Sherman. Per chi di voi non la conoscesse, Cindy Sherman è un'artista americana che ha fatto del travestitismo la sua arte e, indossando i panni di decine di personaggi diversi, ha giocato con le paure, gli immaginari, coi sogni e gli incubi della società contemporanea. Il suo profilo Instagram raccoglie una serie di ritratti. Non li chiamerei selfie, è sempre lei ma non è mai lei. Il suo volto è manipolato in morfosi estreme grazie all'uso di tecnologie e di app tipo Facetune. Immagini sinistre che si prendono gioco di tutti noi, del nostro essere animali sociali e performanti di fronte a un pubblico, di tutte le maschere che indossiamo, di ciò che Zizi Papacarissi chiama network self. Si tratta di figure e volti perturbanti che ci pongono di fronte alla nostra capacità o incapacità di riconoscersi in un altro essere umano. Fino a che punto d'alterità riconosco l'umano nel non umano, nel diverso, nell'altro, e in questo riconoscimento che ruolo ha la faccia?
Forse ci avrete pensato anche voi in questi giorni di ritorno in strada e di mascherine forzate. La faccia è la prima interfaccia della vita sociale. Cosa mostriamo, cosa occultiamo, cosa percepiamo di un volto è il primo capitolo di ogni relazione e il primo passo verso una comprensione o costruzione identitaria. Non a caso si dice ha mostrato la sua vera faccia, salvare, perdere la faccia. Io ci metto la faccia. La nostra capacità di essere umani passa attraverso di essa.
C'è un fenomeno molto interessante che è il fenomeno della pareidolia o pareidolia.
Massimo Leone, semiologo e docente di semiotica all'Università di Torino.
Quel fenomeno che avviene tutte le volte che riconosciamo per esempio dei volti nelle nuvole o riconosciamo dei volti nei tronchi degli alberi.
Il nostro cervello è costantemente alla ricerca di volti nell'ambiente circostante. Da un punto di vista evolutivo ne siamo obbligati. Questo riconoscimento è un fenomeno adattivo, di difesa. Poi, certo, il senso attribuito al volto non dipende solo dalla natura, ma anche dalla cultura.
il filosofo che forse più ha approfondito la riflessione filosofica sul volto nel XX secolo è stato Emmanuel Levinas, con questo classico del 67, Totalité et Infini, in cui sancisce che il volto è fondamentale per porre l'alterità dell'altro, quindi non soltanto per identificare e comunicare la propria identità, ma anche per riconoscere l'altro come soggetto. C'è questa dialettica che può essere sia, diciamo, di apertura, do il volto all'altro per riconoscerne la dignità, ma anche di chiusura, nego il volto dell'altro per negarne la dignità.
Il volto è anche il luogo dove si giocano le nostre prime strategie di simulazione e di menzogna. Interagiamo con noi stessi e con gli altri, indossando delle maschere, più o meno consapevolmente.
In realtà, l'opposizione tra maschera e volto è un'opposizione, diciamo, da decostruire, perché il volto è già una maschera, è sempre una maschera, non esiste un grado zero del volto. Il nostro volto è estremamente modificato e lo è, spesso in funzione della relazione progettata con gli altri, del progetto di comunicazione, che abbiamo con gli altri o anche con noi stessi. Quindi il grado zero del volto non esiste, la maschera non fa che accentuare questo carattere di modificabilità del volto. Può accentuarlo fino ad un grado massimo di, diciamo, stravolgimento o di occultazione completa della visibilità del volto. Ed è interessante forse notare che le prime rappresentazioni di corpi umani di cui possiamo avere traccia e testimonianza di solito non lo rappresentano il volto. E non è facile capire perché, si può soltanto speculare, no? Che ci fosse forse una specie di tabù o forse una incapacità di tradurre nella rappresentazione qualcosa che purtroppo fa parte della consustanziale fenomenologia del volto, vale a dire. Nessuno di noi vede il proprio volto. Quindi c'è un paradosso molto molto profondo, ciò che ci permette di interagire con gli altri è qualcosa che resta a noi invisibile, che possiamo vedere soltanto in simulacro.
Le cose si complicano ancor più quando dalla maschera metaforica si passa alla maschera indossata con intenzionalità, in contesti socialmente e ritualmente codificati, quando cioè si sancisce la differenza tra volto e volto rappresentato.
Si tratta di un processo antropologicamente paradossale, perché in realtà, come segnalava per esempio Roland Barthes, no, a proposito del cosiddetto effet du réel, l'effetto di realtà, la maschera probabilmente dal punto di vista antropologico non nasce tanto per coprire il volto o per cambiare l'apparenza sociale del volto, quanto per naturalizzare il volto. Cioè, siccome c'è la maschera, allora sotto la maschera ci deve essere anche un volto. Attribuisce un effetto di naturalità, di spontaneità, di referenzialità al volto stesso, no? Renderlo anche più credibile.
Nella dialettica tra volto e maschera arriviamo all'esperienza attuale delle mascherine facciali, i cosiddetti dispositivi di protezione individuale.
Sicuramente, chiunque senta parlare di maschere. Al giorno d'oggi pensa a quelle che circondano ciascuno di noi nel nuovo spazio pubblico che si viene a configurare a seguito della pandemia. E nasce una nostalgia del volto che però idealizza il volto stesso, no? Come se incontrare gli altri faccia a faccia, in passato fosse stata un'occasione di epifania della verità dell'altro. In realtà non è così, no? Però quando il volto viene mascherato viene poi pensato come qualcosa di più vero, no? Come se, no, una specie di reincantamento del volto a seguito del suo mascheramento.
Il nostro disagio a indossarle dipende da fattori diversi. La mascherina copre la bocca, copre una parte del volto associato al linguaggio.
Ma anche perché il volto è nelle nostre culture visive il deposito della singolarità.
Qui rinunciamo a fatica, ma l'uso o il non uso della mascherina in questi giorni parla anche di altro.
C'è forse anche un'altra idea di rapporto dell'individuo con la comunità. La mascherina da tempo in Giappone, in Cina, viene vista come qualcosa che non serve soltanto, addirittura forse non serve tanto a proteggere l'individuo dalla comunità, ma invece a proteggere la comunità da se stessi. Non è soltanto, per dirla con il filosofo Roberto Esposito, un dispositivo di immunitas, ma anche un dispositivo di communitas.
State ascoltando Lieviti, meditazioni sull'arte per panificatori domestici. Il tema di questo episodio è l'identità. Chi siamo, chi sei, in chi ti riconosci. Finora abbiamo parlato di volti, di come ci vediamo nei volti altrui o di come li neghiamo, di soggettività, simulazione, rappresentazione o occultamento dell'identità. L'identità però si manifesta sempre nella relazione. Lo diceva Massimo Leone, la nostra faccia è vista dagli altri prima che da noi stessi. L'identità personale implica sempre come necessario l'altro. Non si appare se non c'è qualcun altro in ascolto. Siamo tutti individui narranti. La filosofa Adriana Cavarero parla di sé narrabile. La mia unicità è negoziata in uno spazio dialogico. Non viviamo di monologhi, scrive la Cavarero, ma di conversazioni.
Cavarero torna sempre al soggetto come un soggetto in carne e ossa, un soggetto vivente, il cui parlare dipende dalla vita degli altri, si fonda su una fenomenologia relazionale, cioè.
Seguire la Cavarero in questa riflessione ci porta a parlare di voci, corpi e relazione. La voce che avete appena ascoltato è di Lucia Farinati, ricercatrice che nel tentativo di ripensare l'ascolto come fenomeno dialogico ha scritto, insieme a Claudia Firth, The Force of Listening, un libro super interessante che parla di micro e macro politiche dell'ascolto, a partire da alcuni concetti chiave, come quello di unicità e pluralità, dagli studi di Hannah Arendt e per l'appunto di Adriana Cavarero.
Partiamo dal concetto di unicità. È un concetto che lei riprende a sua volta da un'altra filosofa, Hannah Arendt, la quale dice che la pluralità umana è la condizione paradossale di essere unici, cioè la pluralità è la somma di essere unici. Secondo Cavarero, l'unicità dell'essere umano si manifesta molto chiaramente attraverso la voce. Cavarero insiste molto su questo elemento vocale, la vocalità, e per vocalità lei intende la parte materiale o corporea della comunicazione verbale. E questo ha un significato molto importante a livello politico, perché si tratta di valorizzare l'unicità che è il prodotto, come dice Hannah Arendt, di un'interazione con altre persone. Quindi la Cavarero riassume tutto questo in una bellissima metafora che è come un canto a più voci. Questa interazione di parlanti plurale è una comunicazione che dà risonanza, quindi è uno spazio appunto della pluralità.
E questo spazio, che è uno spazio di relazione, riconfigura anche i confini del campo politico.
Quello che è interessante in questa dinamica di parola e ascolto è il manifestare il sé, è il manifestare la propria esperienza. E chiaramente richiede un ascolto, cioè la mia esperienza è valorizzata se viene ascoltata. Il significato autentico di politica è un agire insieme rischiando ciascuno la propria unicità. E in questa visione abbraccia proprio un orizzonte reciproco in cui ognuno è spettatore, attore. Quindi cosa c'entra la voce? C'entra nel senso che se abbracciamo l'idea di Hannah Arendt che la politica si basa sull'azione e sulla parola, in questo spazio politico la reciprocità di parole e ascolto, del fare e del dire, è quello che permette questo spazio democratico.
Come attivista, Lucia ha partecipato ai movimenti post-Occupy e ne ha studiato le pratiche dialogiche di ascolto, riconoscendovi una certa continuità con le tecniche sviluppate dai gruppi di autocoscienza italiani degli anni 70.
Quello che nasce spontaneamente, diciamo, negli anni 60 è il formare piccoli gruppi di donne che parlano delle proprie esperienze. Il partire da sé e raccontare la propria esperienza diventa spazio politico nella misura in cui questi meeting portano a costruire un linguaggio e riconoscersi reciprocamente e in questo modo aiutarsi, creare solidarietà, un mutuo supporto per, come dire, avere uno spazio egualitario.
I tasselli iniziano piano piano a incastrarsi. La voce esprime l'unicità dell'individuo, che si realizza però solo nella relazione e nella costruzione di uno spazio politico, dialogico, fatto di solidarietà e risonanza. Il riconoscimento implica la reciprocità del parlare e dell'ascoltare, ma non garantisce un'armonia corale, diciamo così. C'è sempre spazio per la dissonanza, per il disaccordo. Ne scrive Susan Bickford in The Dissonance of Democracy, Listening, Conflict and Citizenship.
Uno dei primi libri che veramente riflette sull'ascolto politico nel contesto della democrazia. È interessante perché riflette appunto sulla solidarietà come pratica di riconoscimento che si basa più su un'idea di fare politica con. Bickford intende che è importante riconoscere l'altro come partner politico, quindi è un agire con. Questo è il riconoscimento fondamentale che dovrebbe avvenire tramite la solidarietà. È qui che la politica dell'ascolto può essere intesa una politica di riconoscimento. Il riconoscimento non è riconoscere l'altro in quanto vittima, ma è riconoscere l'altro come agente della politica.
Partire dunque dalla domanda chi sei, farla o rispondere, è un modo per riconoscersi in modo empatico, in modo solidale, ma anche un modo per ascoltare le proprie contraddizioni interne.
I work at Cinematech. I am 32 years old.
State ascoltando Un Pic comme un Dit, comme un Par de Bruxelles, un lavoro sonoro di Gea Brown.
Io sono Alessandra. Gea Brown è il mio nome d'arte. Ho anche altri nomi per le altre attività che faccio. Per ogni cosa mi scelgo un nome diverso. Ecco, sono il tentativo di mettere insieme tutte queste diverse parti che hanno nomi diversi.
Chi je suis?
Da anni Alessandra sta costruendo un archivio di voci intorno al tema dell'identità, incontrando sconosciuti e chiedendo loro chi sei. Hai un minuto per dirmelo.
Well, actually, who are you? Is a good question because I am a
citizen of the world, I guess.
At the age of 62, I'm trying to answer that question. I've been a professional, I've been a mother. I'm still a mother, and I'm even a grandmother.
Questo capitolo della sua ricerca è stato prodotto a Bruxelles durante una residenza al Kaiser Dom.
Who am I? What one do I want to
Con questa domanda, diretta, intima, che però mi ha permesso quasi sempre di instaurare un contatto vero, autentico, in quei pochi minuti che trascorrevamo insieme.
I am a very, very small piece of the big universe.
Il risultato è un bellissimo ritratto incompleto di chi siamo, un caleidoscopio di tanti ritratti frammentari. A 38 anni suonati, a questa domanda, chi sei, non so ancora rispondere bene e voglio pensare di non essere l'unica. Quale mi racconterei in questo preciso momento storico? E voi chi siete? Tu chi sei?
Ecco, adesso io provo a rivolgerla anche a voi, questa domanda.
Questo è l'esercizio di ascolto della settimana. Come sapete, Radio Papesse vi invita ad ascoltare e allora,
se volete provare a rispondere, a rispondervi.
Da ora, per davvero, hai un minuto di silenzio per farlo.
Chi sei?
E questo era il quinto episodio di Lieviti. Ci sentiamo il prossimo martedì per il sesto e ultimo appuntamento con i nostri pensieri ingarbugliati e con le nostre domande più o meno complesse. Si parlerà di comunità. Intanto state allerta e sempre in ascolto. Lieviti è una produzione di Radio Papesse per la Manifattura Tabacchi. A presto!
Ciao Siri, chi sono io?
Non credo di aver capito bene.
Siri, chi sono io?
Un momento. Un attimo solo. Problema di connessione. Riprova più tardi.
Sono domande troppo difficili, Siri?
Non posso rispondere.
Siri, chi sono io?
Sei Ilaria. O almeno è questo che mi hai detto.
Ne sei sicura?
Non so rispondere a questa domanda. Posso fare qualcos'altro per aiutarti?
Temo di no, Siri, mi dispiace.
Non c'è problema.